Allora, rispetto alla polizia municipale, i punti fermi saranno quelli della riduzione dei sinistri stradali sul territorio, della collaborazione e coordinamento con le diverse forze dell'ordine presenti, la specializzazione degli interventi in materia ambientale ed edilizia, l'investimento sulle nuove tecnologie, quali ad esempio la videosorveglianza. Proseguirà l'attività di controllo attraverso la predisposizione di nuove campagne di sicurezza al fine di contribuire alla diminuzione degli incidenti. La vigilanza sul territorio in funzione preventiva, mediante lo svolgimento delle attività di educazione stradale e repressiva, sarà costante. Saranno organizzati servizi anche in borghese per l'accertamento dei comportamenti scorretti in violazione di legge, prestando particolare attenzione al rispetto delle ordinanze e ai regolamenti comunali, quali il regolamento di polizia urbana ed il regolamento sulla gestione dei rifiuti. Come accennato anche nella parte relativa all'ambiente, l'assessore Gualdi, si provvederà a sensibilizzare la popolazione riguardo alle modalità di gestione della raccolta differenziata, reprimendo le violazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti. Un'intensa attività di presidio sarà finalizzata al contenimento e repressione dell'abusivismo edilizio, con l'accentramento della materia ad un nucleo che opererà per l'intero territorio. Per il nostro territorio naturalmente si procederà con il controllo della zona doganale e della zona laghi. Inoltre abbiamo attivato il servizio degli assistenti civici. L'assistente civico è un cittadino opportunamente qualificato e formato che presta volontariamente la sua opera in stretta collaborazione con la Polizia Municipale e collabora con il Comune assicurando presenza attiva e vigile sul territorio. Rappresenta quindi un'efficace interfaccia tra cittadini e istituzioni con lo scopo di monitorare esigenze, aspettative, difficoltà e problematiche eventualmente presenti sul territorio e promuovere la cultura della solidarietà, della prevenzione e del senso civico. Ad oggi è stato già attivato un corso di formazione, gli assistenti civici del territorio di Campogalliano sono ad oggi 10.
Chiudo veramente, queste sono le nostre linee politiche per questo bilancio, con tutte le difficoltà che vi dicevamo. Chiudo solamente dicendo due numeri perché mi sembra importante. Il nostro bilancio per quello che riguarda le entrate abbiamo 6.889.000 euro di entrate tributarie, entrate derivanti da contributi, trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, di fatto sono quasi tutti poi da imputare alla Regione, sono 193.369.000 euro, entrate extra tributarie per 1.138.380 euro. Entrate derivate da alienazione e da trasferimenti di capitale per 2.089.000 euro e poi quindi per un complessivo di entrate finali di 10.810.301.000 euro. Le entrate poi derivanti da cessione di prestiti, e non l'ho detto nella relazione perché l'abbiamo già detto 20 volte, però il fatto della sospensione dell'IMU ha causato un problema, potrebbe causare un problema di liquidità di cassa, cosa che noi non abbiamo mai avuto e quindi saremmo costretti ad andare in anticipazione di cassa e quindi abbiamo previsto, c'è stato concesso, perché poi logicamente c'è stato concesso, previsto l'opportunità eventualmente che logicamente attiveremo solo se ne abbiamo bisogno per 1 milione di euro. Anche qua lo dico perché credo che sia importante saperlo, è stato detto per televisione più di una volta che gli interessi su questa anticipazione di cassa che viene prestito che viene dato dal Cassa Depositi e Prestiti per televisione e le volte che l'hanno spiegato hanno detto che viene pagato dallo Stato, non è vero fino in fondo perché viene pagato dai comuni e poi dopo ai comuni viene rimborsato dallo Stato. Quindi c'è sempre di mezzo un rimborso che non sappiamo quando e come verrà fatto. Le entrate di servizi per conto terzi, sapete che sono quei servizi che gestiamo, c'è cioè un'entrata e un'uscita di 1.240.000 euro. Complessivamente in totale, per quello che riguarda le entrate, sono 12.550.000 euro. Non applichiamo, non abbiamo applicato l'avanzo dell'amministrazione. Per quello che riguarda le spese correnti, abbiamo 8.013.000 euro di spese correnti, spese in conto capitale per 2.101.000 euro. E quindi per un complessivo di spese finali di 10.114.660.000 euro. Le spese a cui si aggiungono spese per rimborso prestiti, che è 1 milione più i 195.000 euro e 640, che sono invece il nostro rimborso prestiti storico, e poi logicamente quel giro di conto del 1.240.000 euro. Per un totale di uscite complessive di 12.550.000 euro. Abbiamo un avanzo che abbiamo destinato all'acquisto di libri, quindi a interventi investimenti per 12.550 euro circa, insomma adesso non sono stata a leggere i lotti. Come ho detto, non abbiamo assolutamente intenzione di andare a ritoccare le nostre aliquote, l'aliquota IRPEF rimane immutata con l'esenzione per i redditi sotto i 10.000 euro e anche tutte le altre tariffe e tributi comunali non vengono assolutamente ritoccati. E sperando comunque di riuscire nel portare avanti sia l'opera di risparmio che abbiamo portato avanti in questi anni e soprattutto sperando poi nelle certezze, in una maggiore certezza per quello che riguarda le entrate. Bene, a chi la parola? Siamo stati anche brevettini, riconoscetelo. Brevi, insomma, ci mettevamo di più, ci abbiamo sempre messo di più. Vabbè. Sono più bravi a calcio.
C'è un tempo lì, dai.
Pietri.
Anch'io ringrazio subito la dottoressa Bucciarelli e il dottor Bertolani per la disponibilità e per la documentazione che ci hanno fornito, come sempre molto chiara e puntuale. E parto dicendo che purtroppo quest'anno non ho potuto partecipare agli incontri che il sindaco ha fatto con la cittadinanza e con la cittadinanza me ne scuso, però ovviamente per impegni insomma lavorativi e personali quest'anno non ce l'ho fatta. E sono sempre incontri che a cui io ho sempre dato la massima importanza, perché sono momenti in cui insomma si riesce a dialogare in un modo diverso con i cittadini. E poi soprattutto per quello che riguarda le frazioni è sempre un modo anche per dargli quella giusta importanza che comunque rivestono all'interno del nostro comune. Quest'anno non ce l'ho fatta, è chiaro che io come consigliere non è che, come dire, sia tenuto per qualche vincolo particolare o qualche impegno formale, ho sempre partecipato a titolo di impegno extra pubblico. Per quello che riguarda la data di approvazione, adesso questo si chiama bilancio di previsione, anche se di fatto insomma siamo a metà anno, per cui è un bilancio di previsione a metà, di fatto è un mezzo consuntivo, mezzo di previsione, per cui, come dire, è anche un po' strano ragionare di un bilancio di previsione quando in realtà siamo a metà anno. Per quello che riguarda lo scenario che ha delineato all'inizio del suo discorso il sindaco, in larga parte lo condivido, cioè condivido che sia necessaria una riforma delle istituzioni, il discorso che ha fatto il sindaco giustissimo, sono tanti anni che lo diciamo, ma di fatto siamo ancora al palo e l'Italia questo ritardo lo paga enormemente e di fatto ogni anno che passa perdiamo posti a livello di competitività internazionale, anche perché queste riforme mancate ci portano a ritardi, a inefficienze, spesso per quello che riguarda la questione politica che poi il sindaco ha citato, non ultimo il caso delle ultime politiche che ci hanno portato a uno stallo a causa di una legge elettorale che i nostri partiti, direi quasi tutti, non sono stati in grado di fare nella ultima scorsa legislatura, che forse era il momento giusto per farla. Il sindaco ha fatto anche un passaggio sull'autonomia, che io condivido, nel senso che abbiamo avuto ministro dell'economia Tremonti per tanti anni, per cui la maggioranza l'ha, chissà, forse anche giustamente, criticato pesantemente perché imponeva determinate aliquote e quant'altro. E i governi successivi di destra e di sinistra, di centro-destra e centro-sinistra, sono stati criticati in realtà. Magari più velatamente quelli di centro-sinistra, però comunque sono stati entrambi criticati perché la linea di fatto negli ultimi 10 anni è stata quella di ridurre la libertà degli enti locali alla faccia di quella che viene chiamata, cioè, libertà di imposizione fiscale degli enti locali. Il sindaco ha citato il 1980, che forse era meglio. No, del fatto che nel 1980 i comuni potenzialmente potevano avere, non lo so, è chiaro che quelli sono stati anni molto particolari perché dalla seconda metà degli anni 70 è iniziato a decuplicare il nostro debito pubblico, per cui la mia generazione, ma anche la vostra e quelle che verranno, avranno il compito di cercare di rientrare da quel debito, per cui evidentemente anche quella fase non poteva essere una come dire, un elemento continuativo di gestione dell'economia pubblica. Il tema del patto di stabilità, che il sindaco ha citato, lo condivido. E noi diciamo che nella sfortuna di aver subito un terremoto molto forte, abbiamo comunque avuto la fortuna di non dover ottemperare, così come la norma prevedeva, il patto di stabilità, per cui insomma da questo punto di vista ci ha lasciato un minimo di respiro. Certo è che rimane un'incertezza complessiva di quelle che sono le risorse pubbliche, cioè le risorse che il nostro comune può avere per gestire l'attività ordinaria e straordinaria. E questo, io mi metto nei panni, insomma, di chi amministra, di chi governa direttamente questo comune, è un elemento di grande difficoltà, che poi in realtà si vede anche negli scenari delineati dalla Giunta, cioè di fatto è anche una critica che io ho sempre fatto e che faccio anche stasera, cioè di non avere delineato uno scenario di medio termine, di lungo termine del nostro comune. Ne abbiamo parlato col PSC. Però in realtà questa sera sono emersi tanti passaggi che magari nel mio discorso cito. Per cui questa incertezza è come dire, un elemento molto difficile da gestire. È chiaro che poi il terremoto l'anno scorso ha ulteriormente aumentato questa incertezza, specie per quello che riguarda i territori a noi limitrofi. Negli scenari delineati il sindaco ha anche parlato dell'Unione, cioè dell'Unione intesa come ente quarto, cioè un ente che non andrà a unire i quattro comuni che ne fanno parte. E ecco, questo, come dire, è uno scenario che francamente io continuo a non capire, a non capire. Cioè, nel vecchio testo degli enti locali le unioni esistevano, abbiamo il revisore che magari ce lo può confermare, ma anche il segretario. Nel vecchio testo l'unione prevedeva appunto un passaggio per poi confluire in una fusione dei comuni. È chiaro che, come dire, in un comune come il nostro, dove viene eletto un consiglio comunale che di fatto non riesce a esercitare il suo diritto di controllo e di indirizzo, così come la legge ci dà l'incarico e il dovere, il diritto e il dovere, è chiaro che è un passaggio, è un tema, questo che è sul piatto e va risolto. Cioè il tema della rappresentanza, il tema del governo di un ente che di fatto comunque è governato da un altro, per cui stride questa cosa ed è un elemento che mi auguro che venga risolto. È chiaro che a mio avviso una scelta coerente da parte vostra, ma voglio dire, ognuno poi è libero di pensare quel che vuole, ci mancherebbe. Sarebbe appunto il passaggio di una fusione che però il sindaco ha smentito. In più questa sera è emerso, cioè una conferma del passaggio all'Unione. Filippo mi diceva entro l'anno, ma l'ha confermato anche, non mi ricordo se è Gualdi o il sindaco, entro l'anno il passaggio all'Unione della Protezione Civile. Ok. E un ultimo passaggio, sempre riprendendo il discorso che ha fatto il sindaco sui nostri dipendenti comunali, cioè sul fatto che non abbiamo potuto sostituire, non abbiamo potuto magari avere tutti i dipendenti che vorremmo. Io vorrei, come dire, lo faccio tutte le volte, ma è bene anche ricordarselo, della competenza. Noi abbiamo dei dipendenti comunali. Che al di là di quello che la gente o magari pubblicamente c'è questa nomea, no, del dipendente pubblico, credo che sia il dipendente pubblico, mediamente parlo dell'ente che conosco, cioè il nostro. Noi abbiamo tante competenze, alcune di buon livello, tante di altissimo livello. E quello che francamente trovo è che non manca competenza, anzi. Non manca voglia di fare, anzi, fanno tutti più di quello che sarebbero tenuti a fare. Magari non tutti, però molti fanno di più quello che devono fare. Credo che magari ci sono alcune potenzialità inespresse, cioè questo lo do come elemento, come spunto di miglioramento. Ci sono delle competenze che secondo me potrebbero dare ancora di più. Per cui, come dire, è un invito alla Giunta a sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità e di dare valore al meglio a quelle che sono le nostre competenze. Ancora un passaggio sullo scenario che il Sindaco aveva delineato. Noi siamo in una fase dove l'Italia deve prendere decisioni strategiche immediate e non più rimandabili. Cioè, noi veniamo da una crisi partita a luglio 2008, questa è una fase dove l'America ha ricominciato a riprendersi e noi, come dire, essendo anche un po' al traino, abbiamo una possibilità di ripartire. È chiaro che il governo nazionale non può sbagliare, quindi mi auguro che ci sia anche una stabilità politica di almeno 2 anni, come dice Letta. E lo scenario può essere positivo se il nostro paese riesce ad avere una strategia, come ad esempio ha avuto la Germania, cioè di dedicarsi al manufatturiero di qualità. Il nostro è un paese che ha delle carte da giocarsi e che se non se le gioca adesso, veramente rimaniamo fuori, anche perché tra l'altro la Cina è in una fase di, come dire, recessione no, però di rallentamento, e quindi per noi è una fase dove, a mio avviso, dovremmo puntare, ritornare a pensare al lavoro, e qui mi collego anche un po' alle politiche del lavoro che in questi giorni poi sono all'ordine del giorno, e anche dal punto di vista dell'imposizione fiscale, che io so di essere mosca bianca all'interno del mio gruppo, però si parla tanto di IMU, ma in realtà si dovrebbe parlare di costo del lavoro. Questo secondo me è il tema. Faccio una carrellata veloce di quelle che sono le competenze dell'Unione, veloce in modo apertamente polemico, nel senso che comunque di fatto il nostro Consiglio Comunale non le tratta, per cui concedetemi anche questa battuta. Polizia, politiche sociali, scuola, politiche giovanili, personale e polizia municipale. Politica giovanile, pardon, sono le uniche che sono ancora rimaste in capo a Paolo, ma sono del comune. E sulle politiche sociali, Linda ha detto tante cose, mi volevo soffermare solo su alcuni passaggi, cioè quello sul discorso dell'assistenza post-sisma, che è un passaggio che in questa fase è determinante. Al di là delle questioni economiche, ricostruzione, la gente è ancora scioccata. Per cui dare assistenza a queste persone, soprattutto ai bambini, che sono, credo che tutti quando sentiamo qualcosa che vibra siamo terrorizzati. Per cui questo è un passaggio che Linda ha sottolineato, che io mi permetto di risottolineare, perché è un passaggio molto importante. Un altro passaggio sulle pari opportunità, tra gli altri, non che gli altri siano meno importanti, perché anche grazie ai giornali che ce lo fanno sempre più presente, cioè un problema che è sempre esistito, quello della violenza sulle donne, c'è, come dire, si sta innescando un sistema negativo, perché tutti i giorni sentiamo di qualcuno che ha ammazzato la moglie, l'amorosa. Spesso, devo dire la verità, è l'uomo che ammazza la compagna o la moglie o quant'altro. Per cui i giornali ne parlano di più, credo che sia di più nella testa delle persone, e questo è un tema assolutamente da battere, perché è veramente una cosa troppo grave. Un altro passaggio sullo Ius Soli, che riconosco che nel mio gruppo ci sono varie sensibilità, però la Linda l'ha citato, io non posso non fare un passaggio. Ius Soli, per quello che riguarda me, sì, ma a patto che sia in un contesto europeo, assolutamente, perché altrimenti, come dire, cadiamo in enormi errori, insomma, che potrebbero avere sicuramente conseguenze molto gravi. Per cui in un contesto di politiche europee si può parlare di Ius Soli, per quello che riguarda il mio punto di vista. Filippo la pensa sicuramente in modo diverso. Per quello che riguarda la scuola, e siamo tornati ai trasferimenti del 2011, e finalmente abbiamo esternalizzato alcuni servizi, ovvero i trasporti e altri, finalmente, perché secondo me danno delle sinergie positive. E l'altro tema è la chiusura del Cattani, che magari io con Paolo mi vorrei confrontare, ovviamente non il Consiglio Comunale, per capire il collegamento tra l'apertura del nuovo nido, il flauto magico, La chiusura del Cattani, cioè mi piacerebbe capire meglio, magari se una volta hai disponibilità, cioè il motivo per cui il Cattani è chiuso e il motivo per cui è stata fatta una scuola nuova. Ecco, questo è un tema che secondo me vale la pena magari un chiarimento, ovviamente non in consiglio comunale. Ancora velocemente, politiche giovanili, il centro giovani funziona. Credo che il bar Villa Barbolini, per fortuna, dato nuovamente in gestione, stia facendo bene il suo lavoro, quindi c'è sicuramente insomma, gente che lo frequenta, gente di Campo Galliano e non solo, e sicuramente i gestori sono riusciti a dare un taglio di qualità e anche un taglio culturale al bar. Bar è un termine, però chiamiamolo bar, chiamiamolo centro d'aggregazione, centro di ritrovo. Ecco, il taglio culturale, secondo me, è un taglio di assoluto pregio. Si riesce ad ascoltare buona musica, si riescono a trovare scrittori di libri che vengono a presentare i suoi libri, insomma, e quant'altro, cose che conoscete. Però questo, ecco, una cosa sicuramente positiva. Per quello che riguarda il centro giovani e il suo complesso, non parlo di ludoteche e quant'altro, prima si è parlato di centro giovani come elemento capace di intercettare tutti quei ragazzi borderline, cioè che, come dire, sono lì che non si capisce se sono adesso lo dico registrato, dei teppisti o magari dei ragazzi che possono essere recuperati. Ha un ruolo che è importante, è chiaro che come tutte le cose costa molto. È chiaro che comunque è un servizio che sta svolgendo un suo ruolo per pochi, però comunque di assoluta qualità. Su questo niente da dire. E per quello che riguarda il personale, una battuta veloce, l'avevo fatta anche l'anno scorso in questa situazione ed è relativa al costo del servizio personale che noi abbiamo da prima l'avevamo con Carpi, cioè in testa noi, poi con Carpi, poi adesso l'Unione, costa un sacco di soldi, costa un'enormità. E adesso noi abbiamo 48 dipendenti effettivi, costa più di 110.000 euro, costa un'enormità. Secondo me c'è spazio per ragionarci e assolutamente per un comune come il nostro deve incidere molto meno. E per quello che riguarda la Polizia Municipale, per chiudere il discorso relativo all'Unione, Filippo mi sottolinea il fatto che la Polizia è sotto organico, per cui mi diceva che, esatto, state comunque procedendo a reintegro. E, è stato fatto il passaggio sul controllo smaltimento rifiuti, mi sono permesso di sottolinearlo e di rimarcarlo ulteriormente a conferma di quello che ho detto prima relativo al discorso Tares, per cui questo è un discorso assolutamente da portare avanti in modo molto, molto, molto più serrato di quello che è stato fatto fino ad oggi. Per quello che riguarda le opere pubbliche, finalmente si comincia a parlare un po' di opere pubbliche. Insomma, sarà l'anno scorso sul terremoto, per cui ok, però di fatto di opere pubbliche, francamente, è sempre stato un po' un tema lacunoso. Al di là delle strade, dove mi permetto di suggerire di concentrarsi innanzitutto sulla campagna, che è quella che ha le strade forse più sofferenti, anche perché più a velocità di scorrimento, insomma, un po' più alto. E sembra che finalmente riusciamo a mettere mano alla palazzina B, che praticamente la palazzina B, voi lo sapete meglio di me, era citata in tutti i bilanci di previsione degli ultimi 10 anni, forse di più. Per cui, insomma, sarà il terremoto, sarà che, insomma, è il suo momento, per cui ci mettiamo mano. E tra l'altro è un'operazione che potenzialmente ci costa anche poco, perché riusciamo ad attingere a 180.000 euro di fondi della ricostruzione. Io mi permetto di dire, do tutta la mia disponibilità, ma la Giunta non mi chiama mai per chiedere un parere, io comunque tutte le volte mi rendo disponibile, per quello che riguarda il layout di sistemazione degli uffici e non solo, Croce Rossa, Protezione Civile e tutti quelli che comunque ruotano attorno all'amministrazione comunale. È un'opportunità di risistemazione degli uffici. Questo è un tema che avevo trattato anche l'anno scorso, in particolare con il Museo della Bilancia, dove facevo alcune proposte puntualmente non ascoltate. Comunque, Per quello che riguarda la palazzina B, la sistemazione dell'edificio, ok. Tra l'altro, edificio strategico, quindi verrà costruito anche cioè, giustamente in modo più solido di quello che è una struttura pubblica normale. Ovviamente, cioè, se viene un terremoto, quello non può cadere. Però sì, l'opportunità di sistemare meglio gli uffici con anche una visione di lungo periodo, questo è un tema dove noi siamo disponibili. Poi, come dire, io non sono in giunta, però il mio servizio pubblico lo faccio e sono disponibile a tutti gli orari e tutti i giorni e sempre. Altro tema che sta venendo avanti è il magazzino comunale. Anche questo tema citato a più non posso da parecchie legislature, da noi fortemente criticato perché è il risultato di un'errata politica edilizia di quell'area, per cui ha creato uno stallo che dura da più di 10 anni, tra l'altro sfociato adesso nel fallimento dell'azienda che dovrebbe costruire questo edificio. Di fatto riscatteremo una polizza fideiussoria, per cui sembra che nel prossimo anno, forse speriamo, insomma, riusciremo ad avere il magazzino comunale. Tenete presente, se volete, il suggerimento che vi ho dato prima, cioè del terreno accanto che era destinato alla palazzina dei Carabinieri, che di fatto è a Maggese, e potrebbe essere un'opportunità sistemare quell'area, evitando che magari rimanga così per più di 20, 30, 40, 50 anni. Passaggio sulla scuola Marconi velocissimo, che è ICP, era tanto che lo aspettavamo. Per quello che riguarda le politiche ambientali, ecco, qui si rientra nello scenario che delineavo prima e che secondo me non è stato ben delineato all'inizio della legislatura. Cioè sul discorso delle politiche ambientali, io francamente non trovo un coordinamento, una strategia. E questo è un elemento di forte critica che pongo al sindaco e alla giunta. E il fatto di avere un comune più sostenibile, io penso anche al PSC, noi dovremmo diventare polo logistico, che a me non piace, polo logistico, sindaco aiutami, attrezzato dal punto di vista ecologico, c'è un termine tecnico che mi viene in mente, aree produttive ecologicamente attrezzato, che a me non basta. Ci vuole una strategia di lungo termine dove il comune si impegna dal punto di vista ambientale sotto tanti punti di vista. E non trovo che ci sia una strategia e trovo però che abbiamo perso delle opportunità. La più grossa, probabilmente, di opportunità è quella relativa all'impianto fotovoltaico, dove noi avevamo suggerito di fare nel 2010 sulle scuole, perché per vari motivi fiscali, insomma, di incentivi e quant'altro, era quella l'occasione, a mio avviso, di farlo direttamente. E quindi di fatto, se riusciamo a farlo oggi, cosa che spero, perdiamo, a mio avviso, quella potenzialità che c'era nel 2010, anche pensando a uno scambio sul posto, anche dal punto di vista etico-culturale più forte, insomma, dà un messaggio diverso uno scambio sul posto rispetto a una vendita. Per cui uno scambio sul posto, sulle nostre scuole, nel 2010 secondo me era la scelta da fare. Ovviamente legata a tutto un discorso di risparmio energetico che porta sul conto economico importanti risparmi sia dal punto di vista delle utenze gas che energia elettrica. Per cui qui, a mio avviso, molto male. Cerchiamo di prendere l'ultimo treno, grazie anche al terremoto, che ci lascia fino alla fine dell'anno la possibilità di accedere al conto energia, cosa che gli altri non possono fare. Per cui speriamo che quest'ultima chiamata venga presa dalla Giunta e che il nostro comune, che è l'unico senza avere un pannello solare fotovoltaico, possa dire ho un impianto da X kilowatt che mi produce X, poi lo venderemo, ma almeno qualcosa lo facciamo e poi tiriamo via anche l'Eternit, che ovviamente è un altro elemento di morte. Quindi tutto il tema legato alla sostenibilità, al coinvolgimento dei cittadini sulle politiche ambientali è stato fatto. Mi è piaciuto molto il passaggio del verde che viene affidato alle associazioni e ai privati. Era una proposta che avevo portato scritto l'anno scorso, sicuramente non mia, cioè nel senso che l'ho scritta io, ma penso che sia uno di quei temi che sono condivisi, tant'è che quest'anno lo trovo scritto. E vabbè, legato al discorso delle politiche ambientali, la raccolta differenziata negli autogrill, cioè anche questo è un discorso che facciamo da anni, ecco perché poi ci troviamo magari a pagare quelle cifre di Tares. Beh, voglio dire, ma se l'autogrill, com'è possibile che non abbia ancora la differenziata? Cioè, non esiste. Per cui, insomma, che la facciano bene e anche molto presto. Legato al discorso opere pubbliche, vabbè, molto largamente, quindi più alla gestione del territorio, il discorso del piano strutturale comunale e quindi del RUE. Questa, come ha citato anche il sindaco e l'ha detto anche Gualdi, è un'occasione storica che ha il nostro consiglio comunale di delineare lo scenario futuro, cioè di come sarà il nostro paese tra 20, 30, 40, 50 anni. Ovviamente noi ereditiamo le scelte di 500 anni fa, per cui il nostro centro storico l'abbiamo visto nelle piantine del PSC, lo ereditiamo da X anni fa, per cui noi adesso abbiamo un compito molto molto importante. Nella relazione ho trovato, come dire, la disponibilità a raccogliere anche le sollecitazioni da parte degli altri consiglieri, cioè noi di minoranza. Io sono contento di questa cosa, lo spero, nel senso che noi non siamo mai mancati agli incontri e credo che non manchiamo mai di rispondere al telefono alle chiamate, per cui se siete disponibili e volete magari mettere in gioco anche un discorso di cubatura, cioè di spazi, di spazi messi come edificazione, cioè di volumi, di territorio impegnato, ecco, ho detto meglio, e quant'altro, noi siamo disponibili. Credo che un PSC non sia ovviamente di una maggioranza, ma sia di tutti i cittadini, per cui insomma anche un'ottica talmente ampia a livello temporale che mi sembrerebbe un gesto molto molto doveroso, ecco, il fatto di cercare di avere il più ampio consenso su uno strumento così importante. E, ho fatto un passaggio veloce sulla protezione civile prima, lo rifaccio perché il Gualdi ha detto che con le emergenze, nel senso che noi ci siamo sempre preparati alle solite emergenze, l'hai scritto, cioè l'alluvione, il classico fine anno che c'è l'acqua alta nel secchia e tutto questo che vabbè, ci va dietro, e invece ci siamo trovati a gestire un terremoto il più grande degli ultimi 500 anni della nostra zona, per cui insomma modifiche bene, ancora un impegno ulteriore a cercare di condividerlo con i cittadini. Io ho sollecitato più volte in questo consiglio, in questa sala, anche a informare meglio i consiglieri comunali, che di fatto sono opinion leader, cioè sono persone riconoscibili, riconosciute, per cui in caso di emergenza sono i primi, che siano di maggioranza o di opposizione non c'entra, sono i primi che devono essere presenti e collaborare alle prime operazioni di emergenza o anche solo dare indicazioni, cioè non possono non sapere dov'è il punto di ritrovo, ecco. Per cui invito l'assessore a formare tutti i consiglieri di questa legislatura, ormai che sta finendo, ma sicuramente della prossima, ai piani di emergenza, tra l'altro revisionati anche recentemente. E legato al discorso sport, la piscina comunale, bene, nel senso che quest'anno non c'è stato bisogno di fare gli articoli, per cui tutto tempo risparmiato. E voglio legarmi, poi vado in conclusione, al discorso turismo, che sapete che questo è un tema legato anche alla cultura, dove io cerco sempre di spingere molto, perché secondo me il nostro comune ha spazio. Parlo in particolare del Parco Laghi Curiel e del Museo della Bilancia. Il Parco Laghi Curiel, che non ho trovato nella relazione, però tutto il discorso legato a un eventuale contributo da parte di persone non residenti che vanno in auto a pagare qualcosa. Bene, il mio ragionamento che ho proposto, vabbè, sono tanti anni che ne parlo, ma secondo me è un tema che va assolutamente portato avanti. Il tema è a larghe linee che come cittadini di Campo, il comune di Campogliano, i cittadini contribuiscono a tenere in piedi un parco bellissimo che costa, e a mio avviso è corretto chiedere un contributo anche piccolo a tutte quelle persone non residenti che vengono, usufruiscono del parco, mettono rifiuti, insomma utilizzano le strutture. A mio avviso è corretto chiedere un contributo, ma ho anche sempre detto che questo contributo va rigirato pari pari sul parco, perché il parco è un parco bellissimo che purtroppo ha una nomea che non, come dire, non gli fa onore, perché noi che lo conosciamo in tutti gli angoli sappiamo che è bello, anzi no, è fantastico, perché comunque un parco così bello, sinceramente, e nell'Emilia Romagna non c'è. E qui, legato a tutto il discorso Parchi Curiel, ci va anche tutto il turismo legato alla sostenibilità, al cicloturismo, a insomma, tutto quello che va legato a un parco e a quello che comunque può dare. Per cui purtroppo qui, al di là insomma, che va riconosciuto che sono state fatte varie cose sui parchi, quello che dicevi tu Riccardo è giusto, cioè nel senso che è un po' più vivo, ci sono un po' più associazioni, però anche qui manca, a mio avviso, una strategia. Per cui va delineata una strategia di medio periodo. Io al sindaco avevo citato, avevo fatto una battuta dicendo finalmente al governo c'è un ministro che fa canoa, per cui chissà che non riusciamo a finire il parco di canottaggio. Evidentemente se taceva era meglio, perché purtroppo è il primo ministro che abbiamo perso, e quindi questa opportunità di avere un ministro che fa canoa non c'è più. Nulla toglie che però insomma, ecco, questo è un altro elemento di potenziale e sviluppo di un'economia che potrebbe dare rilancio a tutte le nostre attività commerciali, insomma anche di un certo livello. Museo della Bilancia legato al turismo, museo che continua, a mio avviso, che continua ad essere di grande qualità. Non ho trovato purtroppo ancora quegli elementi che avevo suggerito l'anno scorso, magari rileggeteveli, non li ho scritti quest'anno perché tanto non sono stati ascoltati, per cui inutile perdere tempo a riscriverli, tanto non vengono ascoltati. Comunque mi avviso invece quelli sono elementi su cui lavorare, poi voglio dire, i numeri sono quelli che sono. Concludo parlando delle attività produttive, quindi Bugatti. E io vi invito a rileggere la mia dichiarazione di voto che feci sulla Bugatti. Dissi che il progetto era molto interessante. Il sindaco mi ha anche criticato perché sono stato il primo ad alzarmi in piedi e dire che il progetto era bello, ma sono stato anche il primo a dire che così come facciamo per il PSC, che chiediamo determinate cose in cambio, la perequazione va applicata in modo regolare e uguale a tutti, tant'è che avevo detto che non sia una speculazione finanziaria. Bene, a distanza di X anni fate una vostra riflessione, se avete voglia rileggete quello che ho scritto, però forse almeno per una volta ci ho preso. Per il discorso dei consorzi fidi, purtroppo non riusciamo ad ammettere soldi, speriamo di riuscire a farlo, anche legandomi al discorso di prima dell'aumento dei tassi di interesse potenziali legato a un potenziale aumento anche dei tassi di interesse americani. Concludo dicendo, relativamente all'agricoltura, che condivideremo il passaggio sulla riduzione IMU per quei terreni che sono nell'area esondabile previsti dal piano di emergenza della protezione civile. Ho concluso, adesso un veloce passaggio sui numeri non lo faccio, solo per dire un passaggio veloce che adesso ho visto la relazione del revisore, e i numeri sempre meno, cioè anche legati al discorso Tares, francamente anche fare delle analisi storiche diventa complicato. Comunque sui numeri francamente non ho voglia di addentrarmi, perché poi in realtà è tutto un discorso politico, però di fatto poi quello che dobbiamo fare è questo, almeno per questa volta. Grazie.
Matteo Camellini.
Mi hanno chiesto da più parti di essere super veloce, quindi io massimo 4 minuti, 5, così, no vabbè, aspetta. In questa fase in cui il governo, giustamente, secondo me, sta cercando, non so se poi sta facendo il massimo, ma sta cercando di intervenire sul tema lavoro, e dovrà farlo sempre di più in tempi molto rapidi, altrimenti l'azione di questo governo non servirà praticamente a nulla. Non possiamo però scordare, e su questo condivido le linee già espresse dagli altri, Il fatto che il sistema delle autonomie degli enti locali vada riformato urgentemente. Non possiamo, con la scusa, tra virgolette, del problema lavoro, rimandare ancora in eterno questo tema. Gli enti locali virtuosi, insomma, tra virgolette, anche come il nostro, tanti enti locali chiedono questo riordino delle istituzioni e chiedono, lo dico anch'io, ma deve essere il punto di partenza, secondo me, sulla discussione su un bilancio. Un'autonomia reale, reale e anche responsabile. Reale perché altrimenti gli enti locali, i comuni, le unioni, quello che vogliamo, diventano sempre più degli esecutori di ordini e scelte calate dall'alto e basta. E questo non è giusto, anche perché gli enti locali hanno le energie e anche magari, come posso dire, le capacità di sviluppare delle azioni differenti da quelle che magari sono costretti a fare. E responsabili perché gli enti locali. Io penso la maggior parte, quasi tutti, comunque sicuramente anche il nostro, sono stati spesso sempre responsabili e quindi anche perché hanno il cittadino che gli sta dietro, insomma, e quindi io penso che si possa dare agli enti locali, in particolare quelli più di primo livello, un'autonomia reale, perché saprebbero rispondere a questa autonomia con una grande responsabilità. Quindi questa cosa occorre continuare a chiederla, quindi anche attraverso i nostri parlamentari o quant'altro, abbiamo anche insomma, del Rio, insomma, quindi voglio dire, è il momento, se non è questo il momento in cui si può mettere mano alla riforma degli enti locali, secondo me rischiamo che poi non si possa fare neanche successivamente. Lascio stare il passato, il fatto che abbiamo chiuso il bilancio dell'anno scorso e anche l'anno prima, insomma, i ritardi e tutte le incognite che gravavano sulle chiusure dei bilanci, però insomma, ricordiamoci che questa situazione per noi è anomala e non può andare avanti così per molto. Io spero che nei prossimi anni possiamo ritornare a una situazione in cui si approva il bilancio preventivo nei tempi razionali e logici e si chiude il consuntivo con delle certezze e in tempi razionali e logici. Condividiamo il ragionamento sulle aliquote, mi sembra giusto, opportuno non aumentarle e anche tenere aperto il ragionamento per vedere eventualmente se fosse possibile, non lo so, più avanti di poter diminuire qualche aliquota. La cosa che più dà fastidio, penso soprattutto agli uffici, ma anche all'amministrazione, insomma a tutti noi poi, è che non si riesce mai ad arrivare a un punto fermo, quindi le banche dati non sono mai certe, tranne magari alcune del comune, ma non sono mai condivise con le altre istituzioni o enti locali e quindi non si può mai fare una stima o una valutazione seria e condivisa. L'IMU è l'esempio più eclatante. Se non c'è questa base, il comune, ente locale, su cosa deve fare le sue valutazioni, le sue stime? E poi, se lo Stato non condivide le nostre banche dati o le nostre valutazioni, su cosa facciamo le stime delle entrate, ad esempio? E l'IMU è per noi l'entrata principale del comune. E questo disorientamento, condivido anche questa valutazione, è anche per i cittadini. Il discorso IMU TARES non è solo l'ente locale che è disorientato e fino all'ultimo, o anche fino a dopo dell'ultimo, non sa bene come comportarsi, ma il cittadino a sua volta è disorientato e chiede a noi conto di questa situazione. Anche qua, ripeto quello che ho detto prima, occorre poi fare una giusta informazione. Il comune è il primo ente al quale si approccia il cittadino, però dobbiamo essere anche chiari nelle comunicazioni istituzionali, ma anche politiche, che alcune scelte non dipendono da noi e alcuni incassi non li abbiamo noi. Sul nuovo ordinamento contabile, probabilmente chiederà un po' di tempo per essere compreso, rodato e digerito. Spero che poi a medio e lungo termine serva anche per semplificare o cambiare anche la lettura del bilancio e la sua gestione. Non so se potrà servire anche per fare un'informazione più comprensibile per i cittadini, non so se questo potrà avere un impatto. Sicuramente il fatto che le assemblee di bilancio, alle quali anch'io non ho partecipato, ci siano sempre poche persone in tutti i paesi, poi credo, è un problema. Adesso, non lo risolviamo adesso, però magari insomma, nel prossimo mandato che ci sarà, insomma, probabilmente dovrà trovare il tempo per ripensare, non so come, a come comunicare il bilancio di previsione e poi anche il consuntivo ai cittadini in modo innovativo. Non è assolutamente facile, forse nessuno ci riesce, però insomma, questo è un elemento sicuramente critico nel senso che noi dobbiamo in qualche modo arrivare al cittadino e a fargli arrivare qualche considerazione chiara, perché altrimenti poi non si capiscono alcune nostre scelte. Per per quanto riguarda l'ambito sociale in generale, ma non solo, è sicuramente una cosa molto positiva quando si cerca di, si parlava l'assessore Leoni, di mappare i bisogni e di costruire delle reti, anche perché questo nel sociale soprattutto, credo, ma anche in altri ambiti, è l'unico modo per stare un po' dietro alle esigenze che cambiano, anche in modo molto molto repentino. Il sisma è stato un motivo scatenante, ma non è solo il sisma che causa questi mutamenti nelle richieste dei cittadini, nelle esigenze dei cittadini. Non ci si sta più dietro, ma giustamente il nostro compito è anche stare dietro a queste richieste. E quindi l'unico modo probabilmente, prima che queste cose si scatenino, è avere una mappatura precisa dei bisogni e costruire dei ponti, delle reti tra i diversi soggetti coinvolti. L'elenco che ha fatto l'assessore Leoni sicuramente non spiega pure la complessità di quello che sono i vari interventi. L'elenco è già molto lungo, la complessità sappiamo che è molta, e quindi insomma il lavoro che il comune e anche attraverso l'unione fa nell'ambito sociale io credo che sia veramente mostruoso, nel senso che facciamo davvero tante cose, pur con le risorse che sempre diminuiscono. In particolare volevo solo sottolineare, gli cito solamente l'impegno nei progetti del Dopo di Noi e del Caregiver Familiare, perché probabilmente sono progetti innovativi che per noi sono solo delle parole o dei termini insomma buttati lì, però per chi è coinvolto in questa realtà sono forse una speranza, forse anche l'unica speranza a lungo termine per dare una risposta a problemi che altrimenti una singola famiglia, una singola persona non potrebbero mai risolvere autonomamente. E il discorso del sociale, secondo me, è anche uno dei motivi per cui viene a dire che l'unione ha un senso, anche così com'è, pur se migliorabile probabilmente. In questo ambito, ma anche in altri, il fatto di avere un ambito di azione più vasto in cui ci si è in prima persona, anche esprimendo delle valutazioni politiche e dei voti politici, pur se attraverso una rappresentanza di secondo livello, quel che vogliamo, secondo me è un fatto molto importante. Poi, sul tema rappresentanti in unione, sicuramente qualcosa si potrebbe fare o andrebbe fatto. Non penso che la soluzione sia la fusione dei comuni, questa è la mia valutazione. Probabilmente si può fare qualcosa, ne ragioneremo, anzi, senza già ragionare in questi periodi. Per quanto riguarda la scuola, anche qua in unione il risparmio c'è, è molto evidente, semplicemente l'abbiamo impiegato quasi tutto per rispondere a dei bisogni cogenti e molto, molto importanti, tipo la disabilità. Quindi il risparmio in unione l'abbiamo avuto, anche abbastanza significativo, la nostra responsabilità ci dice di impiegarlo, se serve, anche tutto per dare una risposta a alunni, bambini, insomma, in grave difficoltà. Se non ci fosse stato questo risparmio, probabilmente le risposte sarebbero state molto minori. Condividiamo sempre il percorso che sta portando sempre di più a stabilizzare gli insegnanti e gli educatori e le educatrici, perché dovendo scegliere, credo che sia meglio stabilizzare queste figure rispetto ad altre, anche se sappiamo che nella scuola ogni figura, anche gli inservienti, anche il pulminista, insomma comunque qualunque figura, è importante. Sul fatto che all'asilo nido alcuni bambini non potranno essere magari accolti pur non avendo un'esigenza stringente, comunque un po' mi dispiace, perché credo che l'asilo nido per alcuni sia una scelta obbligata o quasi obbligata, ma per altri sia forse in parte obbligata, ma in parte anche una scelta ponderata. E per esperienza personale penso che insomma più bambini nidi, più bambini frequenteranno gli asili nidi, più avremo insomma meno problemi anche successivamente. Tuttavia, dato che il livello qualitativo rimane ottimo e anche quello quantitativo, penso che questo aspetto tutto sommato sia marginale nell'insieme della discussione. E sul discorso sociale, ma anche bambini, mi aggancio un attimo al discorso dello Ius Soli, che ha accennato l'assessore nella relazione, ho letto qualcosa anche appunto nella relazione, per fare una battuta, nel senso, al di là del tema, perché mi capite poi cosa vuol dire Ius Soli, forse lo condividiamo anche in tanti, a parte Filippo, che già subito, Però sono d'accordo sul fatto che l'Europa deve essere sempre più un'Europa politica e non solo economica, quindi anche questo tema, così come molti altri, andrebbero affrontati nel discorso dell'Unione Europea. Su questo non c'è alcun dubbio. Uno dei grandi problemi dell'Unione Europea è proprio questo. Anche per le politiche, che vado verso la conclusione, parascolastiche, si fa il possibile. È chiaro che di fronte a numeri molto esigui non è possibile poi sempre dare risposte esaurienti, però apprezzo il fatto che si provi sempre davanti a una richiesta a trovare una possibile soluzione. Molto positivo, credo, anche il fatto che anche nel mese di agosto i bambini del nostro comune possano frequentare un centro estivo, anche se pure a Carpi, e questo dà una risposta molto importante in un tempo in cui il lavoro c'è e non c'è, oppure è molto variabile anche nei tempi e nei modi. Per quanto riguarda la prevenzione del disagio giovanile, sono favorevole sul fatto che si riprovi a ristabilire quella rete di relazioni fra diversi organismi e associazioni del territorio, che si è fatta anche nei decenni passati con alterne vicende. È una cosa non facile, e infatti poi il tempo ha dimostrato che non è facile. Però è fondamentale, dicevo prima, per i carabinieri, riguardo la sicurezza, ma vale anche per la prevenzione, o si lavora tutti insieme, cioè cittadini singoli, genitori, associazioni, comune e anche la polizia, oppure qualunque attività, sul territorio rischia poi di non avere un buon esito. Per singoli punti, alcune altre, e poi concludo, 1 minuto e mezzo. Sul discorso dei dipendenti, non è colpa nostra, però non si può esagerare coi tagli, perché è vero che abbiamo dipendenti in generale che sono qualificati, fanno un buon, un ottimo lavoro, però per fare un buon, ottimo lavoro occorre anche il numero giusto. Non si può tagliare in eterno, anche su questo penso che prima o poi occorrerà fare delle valutazioni a livello nazionale e far emergere nuove potenzialità che magari ci sono quando abbiamo personale contato è quasi impossibile, perché per le sostituzioni, le coperture del personale non si possono fare movimenti molto, molto ampi. Quindi anche qua nel tema delle autonomie locali occorrerebbe valutare, insomma, dov'è che si sprecano dipendenti e dov'è che ce ne sono pochi, e lasciare autonomia anche nell'assunzione, entro certi limiti, dimostrando poi l'effettivo uso di questi dipendenti. Sulla parte investimenti e manutenzioni straordinarie e quant'altro, volevo solo, vabbè, a Palazzina B il magazzino, volevo, sulla parte ambientale, è difficile secondo me, fare dei progetti di lunga durata onnicomprensivi, perché a livello nazionale, a parte i singoli bonus o cose così, non c'è mai stata ancora una direttiva, appunto, nazionale chiara e precisa e stabile nel tempo sul tema ambientale. Però credo che le azioni intraprese in questi anni, anche quelle di questo bilancio, pur essendo magari di importo o di consistenza un po' più piccola di un piano globale, portino tutte verso una direzione comune, e questo è importante. Sul tema della raccolta differenziata, dobbiamo assolutamente fare in modo che le aree ecologiche della A22 diventino realtà. Probabilmente la colpa qua è dell'autostrada del Brennero, che non è poi così tedesca come si dice, come dice anche il sindaco. Probabilmente anche loro hanno i loro problemi, oppure insomma le loro priorità. Dobbiamo spingere affinché vengano implementate, terminate o comunque attivate. Perché un comune come il nostro, che si impegna molto nella raccolta differenziata, ha diritto che strutture esterne, diciamo così, adesso facciano altrettanto. E è un'ottima idea, insomma, anche quella di affidare il verde pubblico ai cittadini o alle imprese col meccanismo della riduzione della CO2. Ecco, due cose solo sul laghi e sulla Proloco. Sui laghi, chiaramente, bisogna cercare di arrivare a un punto fermo anche sul discorso degli accessi a pagamento e quant'altro. Però credo che le attività intraprese o promosse in questi anni e anche con questo bilancio, per fare in modo che di portare in quel territorio società sportive, attività varie di qualità sia stato molto positivo e abbia anche avuto degli effetti positivi. Adesso l'apertura del nuovo centro Jonathan Eco Campus credo che avrà un impatto notevole. Vabbè, mi sono perso un pezzo, ma fa lo stesso. Mi auguro, perché se ne parla in questi giorni, che la Proloco venga costituita e possa servire per mettere insieme un po' tutte le energie migliori del paese, cioè singole persone di qualunque appartenenza, la dico chiaramente, schieramento, quant'altro, le associazioni e le imprese. La Proloco può essere uno strumento laddove funziona per rivitalizzare anche alcune attività e anche il paese stesso. Non so bene il percorso fatto, insomma, non ho ben seguito questo il percorso, però insomma, spero che si possa davvero arrivare a costituire questo ente. Potrebbe aiutarci molto, insomma. Sul PSC e il RUE, sicuramente il PSC e anche il RUE non sono nostri, non sono vostri, sono del paese. Su questo non c'è nessun dubbio, si è sempre detto, e quindi in questa fase in cui cerchiamo di arrivare alla conclusione, cerchiamo davvero di arrivare ad approvare, sì, ad approvare insomma, due strumenti che ci portino nei prossimi 15 anni a scelte lungimiranti. Penso che la base di costruzione del PSC e anche del RUE siano lungimiranti di lunga durata, poi lo vedremo a conti fatti. Quello che adesso importa è arrivare in tempi insomma, ragionevoli a concludere e se possibile anche trovare degli accordi che insomma diano un'impronta di uno strumento condiviso proprio per la cittadinanza, dalla cittadinanza.
Nessuno, no, io non dico solamente, non do risposta perché poi insomma devo dire che l'unica battuta che però mi ha rubato Cammellini è proprio stavolta la colpa sulle isole ecologiche è dell'autostrada del Brennero, perché come dico a tutti si vede che anche quelli di Bolzano quando arrivano qua perdono la loro efficienza di funziona, perché tra le altre cose noi abbiamo il progetto, cioè abbiamo pronti i finanziamenti, finanziati dalla regione, in parte dalla regione, si sono bloccati loro per una questione burocratica e di realizzazione della platea, perché l'unica cosa che devono fare è la platea e quindi insomma. Però sta andando avanti, quindi speriamo che veramente entro l'anno riusciamo ad approvare. Niente, io direi vi ringrazio, faccio solo una battuta sul fatto che noi non applichiamo la regola dei tempi, però io credo che il Consiglio Comunale poi abbia sia il momento e il luogo dove si fanno le discussioni e insomma credo che poi le abbiamo sempre fatte, parte forse qualche volta, all'interno di quelli che sono i canoni del rispetto reciproco. Se ci mettiamo un'ora a fare la presentazione del bilancio e 45 minuti di controrelazione della minoranza e no, vabbè, insomma,
una
diciamo mezz'ora di
abbondante,
sicuro e 20 minuti della
abbondante.
maggioranza ci stanno e credo che siano invece momenti importanti di confronto, quindi voglio dire, da questo punto di vista non dico altro. Bene, direi di mettere in votazione. Quindi in votazione il bilancio, non è questo, ce l'ho io, dove ce l'ho qua, scusate, leggo. Approvazione bilancio di previsione 2013, relazione previsionale programmatica 2013-2015, bilancio pluriennale 2013-2015, sul bilancio pluriennale vorrei dire qualcosa a dire, ma programma triennale 2013-2015, l'elenco annuale dei lavori pubblici 2013. Chi è a favore? Bene, la maggioranza, contrari? Astenuti, due contrari, centrodestra per Campogalliano, un astenuto, PDL e Fratelli d'Italia, scusa, ma non.
Sarò molto veloce, questo sapete che è un adempimento che facciamo ogni anno entro il 30 di giugno, quindi la giunta l'ho già fatto e il Consiglio deve individuare, lo dice il 267, quali sono gli organi collegiali indispensabili per le proprie attività istituzionali. Quindi riconfermiamo, grazie Bruno, buonasera, ci riconfermiamo, buonasera, grazie dottoressa, grazie. sono le commissioni per l'aggiornamento, queste previste dalla legge, dei giudici popolari, così come la commissione elettorale. Le altre sono le tre commissioni consiliari permanenti, servizio alla persona, affari istituzionali, finanziari e territorio, e infine la consulta per il volontariato e l'associazionismo. Quindi è una conferma degli organi così come fatta nell'anno l'anno scorso. Bene.
Pietro.
No, cioè. Per il volontariato e l'associazionismo. No, io qui non ce l'ho nell'elenco, manca. Allora verifico, non so, sì, non vorrei fare una dimenticanza.
Ambiente?
Sì, ambiente c'è, sì.